Quest'oggi siamo ancora al capitolo di Matteo 25, l'avevamo iniziato domenica scorsa e quest'oggi guardiamo un'altra famosa parabola. Dopo aver visto la parabola delle 10 vergini, quest'oggi vedremo la parabola dei talenti. Potremmo dire che la parabola dei talenti è una parabola sulla tragedia delle opportunità sprecate. La scrittura chiama spesso i suoi lettori a sfruttare al meglio le possibilità che ci vengono concesse nel corso della nostra esistenza. E proprio stavo riflettendo stamattina quando Lucian ha aperto questo tempo. Quando abbiamo letto tutte le benedizioni che il Signore riversa su di noi, e nel mio cuore si è fatta questa domanda: che cosa facciamo o come utilizziamo le benedizioni che il Signore ci concede? Le stiamo mettendo al servizio di Dio o semplicemente le riceviamo come se ci fossero dovute e diventiamo e li usiamo solo per gli scopi nostri. Il libro di Proverbi, tanto per evidenziare questa verità, dice al capitolo 10, versetto 5, che chi raccoglie durante l'estate è un figlio prudente, ma chi dorme durante la mietitura è un figlio che fa vergogna. È una sorta di paragone umano, mi viene in mente a quello che compie la formica, che durante il suo periodo di fuori dal letargo lavora per affrontare il momento, l'inverno, e quindi abbiamo questa enfasi a utilizzare, a sfruttare i tempi opportuni. Potremmo, o vorrei intitolare questo sermone col titolo Occasione persa. Questo è il tema della parabola che andiamo a leggere questa mattina, quindi vi invito ad aprire Matteo 25 e leggeremo dal versetto 14. Dice: Poiché avverrà come un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo le sue capacità, e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Il suo padrone gli disse: Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse: Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose: Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri, al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti. Poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore di denti. Tratteremo questa parabola in 2 volte, questa mattina e domenica prossima, però perché dobbiamo studiare attentamente il messaggio. Il semplice messaggio è la tragedia delle opportunità sprecate. Sappiamo che questa parabola e contenuto fa parte della lunga risposta che il Signore Gesù dà ai Suoi discepoli. Ricordate la famosa domanda: quando verrà il Signore? E abbiamo visto che 5 volte il Signore ha detto ai discepoli: nessuno conosce né l'ora né il giorno. In pratica Gesù non ha detto loro in quale generazione sarebbe venuto, non ha identificato nessun tempo e nessuna epoca, perché vuole che tutti gli uomini vivano nell'attesa della sua venuta affinché ci sia una costante preparazione da parte di tutti. Quindi il carattere sconosciuto del ritorno di Gesù, il fatto che arriverà in maniera inaspettata e improvviso, fa sì che la cristianità debba essere sempre pronta in qualsiasi momento. E così nel capitolo 25, dopo aver detto 5 volte nessuno conosce appunto l'ora, è un evento sconosciuto, il Signore Gesù invita a essere sempre pronti, e lo fa usando 2 parabole, la parabola delle vergini e la parabola dei talenti. Entrambe queste 2 parabole hanno fondamentalmente la stessa intenzione, lo stesso punto. Rendono in pratica chiaro lo stesso messaggio. In sostanza dicono: tenetevi pronti, siate pronti. E sono queste 2 parabole sono collegate insieme dal versetto 13, quando il Signore dice: vegliate dunque, quindi a conclusione della prima parabola, perché non sapete né il giorno né l'ora. E dal versetto 14 il Signore Gesù inizia: poiché avverrà come un uomo, e quindi il versetto 13 è una sorta di ponte tra le 2 parabole. Ora, la parabola delle vergini e la parabola dei talenti, per quanto abbiano come tematica comune quella di essere pronti, differiscono tra loro o in un certo senso. Nella parabola delle 10 vergini, vi ricordate, 5 erano pronte quando venne lo sposo perché avevano con sé l'olio per le lampade. 5 invece non ce l'avevano. In pratica tutte e 10 stavano aspettando il ritorno, ma solo 5 su 10 erano veramente preparate per andare al banchetto delle nozze. Il punto centrale di quella parabola era parlare di preparazione ed enfatizzava l'attesa dello sposo, che è emblematica del fatto dell'attesa del re che viene, l'attesa del ritorno del Signore, e punta a quell'atteggiamento del cuore che desidera ardentemente il ritorno di Gesù. La parabola dei talenti invece ha un'enfasi diversa sull'attesa. Più che sulla preparazione, pone enfasi sul servizio. Mentre in sostanza sta dicendo che mentre aspettiamo, siamo chiamati a servire. Ed è ciò che sottolinea questa parabola. E insieme queste 2 parabole forniscono un magistrale equilibrio della vita secondo in previsione del ritorno di Gesù. In sostanza, il cristiano non è chiamato a vivere nell'attesa di Cristo semplicemente come una vergine che aspetta l'inizio della cerimonia senza niente da fare, semplicemente vestito a festa, aspettando solo che tutto abbia inizio. Sarebbe un'attesa squilibrata. Mentre aspettiamo, il Signore Gesù desidera che serviamo. Dobbiamo sfruttare al massimo il fatto che il Signore ci ricolma di molte opportunità. Dobbiamo sfruttare ciò che dobbiamo amministrare e curare il ruolo stesso che Dio ha affidato a ognuno di noi. E quando queste cose, una domina sull'altra o addirittura una viene persa, l'esperienza cristiana è fuori equilibrio. Tanto per darvi un esempio di due realtà che hanno vissuto in maniera squilibrata, le troviamo nel Nuovo Testamento. Paolo, nella chiesa di Tessalonica, nella sua seconda epistola, scrive in Prima Tessalonicesi, capitolo 14, in pratica denuncia il fatto che i tessalonicesi stavano aspettando semplicemente il ritorno di Gesù e non andavano neanche più a lavorare. E Paolo gli dice, e questo non va bene, dovete tornare a lavorare. Pietro invece ha dovuto affrontare esattamente la situazione opposta. C'erano molti che dicevano, e l'abbiamo visto in diverse domeniche, che denunciavano, ma dov'è la venuta, il ritorno del Signore Gesù? Tanto non tornerà mai perché le cose andranno avanti all'infinito. E Pietro invece pone enfasi sul fatto di prepararsi perché il ritorno del Signore Gesù sarebbe avvenuto come un ladro nella notte. Quindi ci deve essere equilibrio. Non si attende il ritorno di Cristo non facendo nulla e non ci si immerge nel mondo senza prepararsi. E poiché non conosciamo il momento e l'ora, ci prepariamo affrontando anche il servizio di tutti i giorni. Questo è l'equilibrio della vita cristiana. E l'equilibrio è offerto da queste due parabole. Può essere visto nelle vergini che avevano l'olio, avevano cioè in pratica la grazia indispensabile. L'olio rappresenta la natura trasformata, un'anima redenta, una vita cambiata. Avevano la grazia e tutto il necessario. E la parabola dei talenti invece illustra il fatto che i veri credenti manifestano quella grazia necessaria nella vita di servizio. Quindi da un lato abbiamo la grazia salvifica e dall'altro è il prodotto di una vita di servizio. Questo è l'equilibrio del cristianesimo. Ci prepariamo e serviamo allo stesso tempo. La vera fede salvifica è una fede che agisce. Non è quella che denuncia Giacomo nel capitolo 2 della fede senza opere, perché quella è una fede morta. Così la parabola evidenzia la preparazione nel senso di servire. E mentre guardiamo questa parabola, il messaggio che dobbiamo assolutamente comprendere è la tragedia delle opportunità sprecate. In altre parole, la parabola si focalizza sulla necessità di cogliere le opportunità sfruttando i privilegi che il Signore ci concede. Questo sarà il messaggio. Cosa dobbiamo imparare allora sull'opportunità? Quattro domande alle quali questa parabola ci chiama a rispondere. La prima è: sei consapevole che Dio ti ha affidato un servizio? La seconda è: come lo stai svolgendo? La terza è: lo sai che dovrai renderne conto? E la quarta è: come sarai ricompensato per quello che stai facendo? Come risponderemo a queste quattro domande? O meglio, come ognuno risponderà? Queste sono le cose che dobbiamo sapere e sono tutte contenute in questa parabola. Partiamo dalla prima domanda. Sei consapevole che Dio ti ha affidato qualcosa da amministrare, un servizio da svolgere? Guardate il versetto 14. Dice: poiché avverrà come un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. Abbiamo qua un uomo ricco, si presume un uomo che era proprietario di una tenuta, che parte per un viaggio. Ovviamente a quei tempi non è che i viaggi era salire su un aereo nel weekend e si va e si torna nel giro di pochi giorni. A quel tempo, quando un padrone si spostava, i viaggi duravano mesi, addirittura anni, ed erano una cosa molto comune. E cosa fa questo proprietario? Sa che mancherà per tutto questo periodo, ha tutta la sua tenuta da gestire durante la sua assenza, e chiama i suoi servi e affida loro i suoi beni. E i suoi servi Non sono tutti uguali, sono ognuno diverso uno dall'altro, hanno capacità diverse. Il padrone starà via abbastanza a lungo e questi servi ricevono la loro responsabilità di ciò che gli viene affidato. In sostanza dovranno agire saggiamente, dovranno produrre un guadagno, un utile al loro padrone. In pratica si devono assicurare di fare tutto ciò che è nelle proprie capacità e possibilità. La parola per servitore qui è la parola doulos, che significa schiavo. La parola schiavo non è necessariamente in senso come noi conosciamo gli schiavi dell'era praticamente moderna, che non avevano nessun diritto, ma qua la parola servo, schiavo, ha più a che vedere con una sorta di impiegato con diverse capacità che era al servizio del padrone. E appunto quando un uomo se ne andava, consegnava a questa sorta di impiegati, a queste persone, che erano servi affidabili e capaci, una certa quantità dei suoi beni. In sostanza, durante la loro assenza, diventavano dei veri e propri amministratori che gestivano i soldi, i beni e le risorse per produrre un utile al loro padrone. Profitto che avrebbero restituito al padrone quando lui sarebbe ritornato. Ed è quello che succede nella parabola. Così il padrone chiama i suoi servi, consegna loro i suoi beni e li ripartisce, ma non so se avete notato, non li ripartisce in maniera uguale. Al versetto 15 dice che a uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo le sue capacità. Ora il padrone conosce molto bene i suoi servi perché sa che cosa può dare ognuno di loro. Non ha distribuito tutto in parti uguali perché sa che ognuno ha delle capacità maggiori rispetto a un altro. E quindi distribuisce loro ciò che crede siano in grado di gestire correttamente. Al primo dà 5, al secondo 2, al terzo 1. Ovviamente questi numeri sono semplicemente illustrativi per darci in modo che le quantità erano diverse. Quindi l'uomo se ne va, dà loro il talento, è una sorta di denaro, una sorta di peso in denaro, era l'equivalente di denaro, e l'idea era affidare questo, investirlo in qualche cosa durante la sua assenza, ottenere un guadagno e renderlo al padrone a suo ritorno. In pratica, nell'affidare questi beni, sta dicendo ai suoi servi: mostratevi fedeli. Questa è l'idea di fondo. Non è importante quanto il Signore, il padrone, sta affidando a loro, l'importante, ciò che è importante, è vedere che cosa questi servi avrebbero fatto con quello che gli viene affidato. Appunto, al versetto 15 dice: li diede a ciascuno secondo le sue capacità e partì. La capacità di ogni servo determina la quantità di amministrazione che viene affidata. Alcuni hanno una maggiore capacità di gestire una grande quantità rispetto ad altri. Ora è ovvio, mentre guardiamo la parabola, che il padrone qui rappresenta il Signore Gesù stesso, che nel mentre sta partendo, e qua siamo veramente alla fine della vita del Signore Gesù, il Signore sta per intraprendere un viaggio, e sappiamo che il Signore, dopo la sua resurrezione, va in paradiso dove si trova adesso. E adesso, proprio in questo momento, da 2000 anni a questa parte, ci troviamo in un tempo ad amministrare una gestione che ci è stata data con lo scopo di farla fruttare mentre Cristo è via, e saremo chiamati a renderla al suo ritorno. Non tutti abbiamo ricevuto la stessa quantità, perché non tutti siamo uguali. Ognuno è stato creato in modo diverso. Ognuno ha diverse capacità fisiche, diverse capacità mentali, ognuno ha diverse abilità caratteriali e è più predisposto per una cosa rispetto a un'altra. Siamo differenti nelle possibilità economiche. Siamo esposti nel corso della nostra vita a diverse opportunità. Anche dal punto di vista spirituale non siamo tutti uguali. Ognuno, anche qua, nell'aspetto spirituale, ci sono coloro che hanno maggiori privilegi rispetto ad altri. Persone che conoscono di più la parola rispetto ad altri che ne conoscono meno. Persone che possono andare in un seminario e imparare tante cose e persone che invece conoscono pochissimo della scrittura. Proprio questa settimana leggevo un articolo e parlava di un popolo della Cambogia, questo popolo si chiama Kachok, non so se la pronuncia è giusta, ma il punto è che ho trovato molto interessante questo articolo che diceva che questo popolo, che è stato raggiunto dalla scrittura, dice si sente spesso abbandonato e dimenticato. Infatti la loro lingua non ha una forma scritta. Pensate che stranezza. Non hanno un alfabeto e ovviamente non hanno una scrittura o una Bibbia. C'è un gruppo di missionari che sta cercando di fare questo lavoro, di creare una traduzione, ma pensate a quale difficoltà si stanno trovando queste persone nel mettere per iscritto la parola di Dio di fronte a questa impossibilità. Quali pensi possa essere il livello di conoscenza di questo popolo che non ha neanche una scrittura? Certo, possono fare affidamento alla tradizione orale, ma non hanno le stesse possibilità di noi oggi, che possiamo aprire in qualsiasi momento e non siamo legati a nessuno, e lo possiamo fare senza nessuno, e quindi noi abbiamo molte più possibilità rispetto a queste persone. Quindi ogni cristiano nel corso di 2000 anni e ancora oggi ha un diverso livello di conoscenza e una diversa capacità di comprensione. Tutti siamo diversi e questo è semplicemente per disegno di Dio. Va bene ciò che sei perché questo è il modo in cui Dio lo ha progettato. Ma questo non è il punto della parabola. In pratica è l'immagine della capacità, del privilegio, della responsabilità e dell'opportunità spirituale. E nella parabola il servitore che ama davvero il suo padrone dirà: ecco la mia opportunità per mostrargli quanto lo amo. Ecco la mia opportunità, ricevendo i talenti, per investire il mio tempo, le mie energie, i miei pensieri, il mio lavoro e per restituirgli un guadagno su ciò che mi ha dato. Ecco la mia opportunità per dimostrargli che il Signore aveva ragione a fidarsi di me e che io posso ricambiare la sua fiducia. In pratica, questo servo vuole essere all'altezza di ciò che pensa il suo padrone. E quindi il servo fedele fa appello ai più nobili sentimenti, vuole realizzare il massimo per il padrone a cui deve tutto. E questo è il punto. Il Signore dà alle persone nell'ambito del suo regno, nel quadro della sua Chiesa, diversi livelli di capacità e opportunità. Il problema è cosa ci facciamo con queste opportunità. I talenti che ci vengono affidati includono anche l'insegnamento. Quanto insegnamento abbiamo ricevuto? Quante opportunità abbiamo di ascoltare, unito con le nostre capacità intellettuali date da Dio, capacità emotive, doni e abilità? Questa è la nostra borsa che riceviamo di talenti e l'ammontare della somma che il Signore ci ha affidato. Anche in questa piccola chiesa siamo tutti diversi. Ci definiamo normali, ma siamo diversi in ogni cosa. Alcuni capiscono solo alcune cose di ciò che viene insegnato, altri ascoltano tutto, leggono di più, si informano di più. Ma il punto è, usiamo quella capacità per sfruttare ciò che Dio ci provvede e per restituirgli il massimo rendimento di quei privilegi spirituali. E ti dirò di più, non solo nella nostra Chiesa abbiamo l'opportunità di ricevere molto, ma come Chiesa in un mondo senza persecuzione c'è praticamente un'infinità di possibilità di avere una borsa piena di talenti perché oggi, rispetto a molti altri popoli o altre cose nel passato, abbiamo la possibilità attraverso internet e altri mezzi di accedere a un sacco di opportunità che il Signore ci dà. Se ci pensi, ci sono cristiani in diversi posti e in altre parti del mondo che sanno così poco. Noi invece abbiamo tante opportunità e tanti vantaggi. E a quelli di noi che vengono in questa chiesa è stata data una borsa più pesante rispetto a loro. È certamente diversa una dall'altra, perché ancora una volta, come ho detto, abbiamo diverse capacità di riceverlo e di accoglierlo. Ma tutti noi nella Chiesa visibile, tutti noi che ci identifichiamo come servitori del Signore, sia che siamo credenti o no, abbiamo ricevuto questi privilegi e tu hai il privilegio di ascoltare la parola di Dio e di essere istruito. Dio ti ha messo nella Chiesa o ci ha messo nella Chiesa per riempire la tua borsa e Dio ti ha dato l'opportunità di servirlo secondo le tue possibilità. Tutto è proporzionato esattamente alle tue capacità. Voglio dire, Dio non dà 5 a quello che può dare 1 e non dà 1 a quello che può dare 5. Distribuisce perché lui sa esattamente cosa deve fare. Paolo, in Romani capitolo 12, parla di una misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. E sviluppa questa misura di fede al versetto 6 dicendo: avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo, se di ministero, attendiamo al ministero, se di insegnamento all'insegnare, se di esortazione all'esortare, chi dà dia con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere di misericordia le faccia con gioia. Vedete, anche Paolo non sta dicendo che chi ha la profezia deve donare, deve fare tutte queste cose, ma vede una diversità di ministeri, ognuno indispensabile, utile affinché il piano di Dio possa andare egualmente avanti. Ora, per tornare alla nostra parabola, non so se avete notato che sia colui che ha ricevuto 5 talenti, sia quello che ne ha ricevute 2, hanno fatto fruttare praticamente il 100%. È la stessa percentuale. È una percentuale uguale di fedeltà, anche se il risultato non è uguale, perché uno produce 5 e uno produce 2. Ed è vero che nel ministero spirituale alcuni hanno risultati migliori di altri e ciò può essere dovuto alla capacità spirituale, nonché all'opportunità, al privilegio e così via. Quindi Dio ci dà capacità diverse che produrranno risultati diversi. Il vero problema è: abbiamo restituito a Dio il massimo rendimento di ciò che ci è stato affidato? Se hai ricevuto 5, il Signore ne vuole indietro 5. Se ne hai ricevuti 2, ne vuole altri 2. E se ne hai ricevuto uno solo, un altro ancora. Potresti avere probabilmente ricevuti 5 e restituirne solo 2. O 2 e ne restituisci solo 1. Il punto è, devi produrre il massimo rendimento. Quindi ci viene data questa responsabilità. E fratelli, abbiamo una grande somma di responsabilità di cui Dio ritiene ognuno di noi responsabile. La nostra vita è una sorta di amministrazione. Abbiamo ricevuto un sacco di privilegi, abbiamo un sacco di opportunità. Stiamo gestendo una parte della provvidenza di Dio che Dio ha destinato a ognuno di noi. E ogni volta che ti siedi sotto l'insegnamento della parola, ogni volta che la leggi o che sei esposto a una grande verità, qualcuno ha appena lasciato cadere qualcos'altro nella tua borsa e quel qualcuno è lo Spirito di Dio. E ora sei responsabile per vivere e realizzare quell'opportunità del privilegio che ti è stato dato, ubbidendo a ciò che sai. Questo è fare fruttare i talenti affidati. E temo, senza che nessuno si senta offeso, che abbiamo sprecato molte opportunità e non abbiamo fatto fruttare al massimo ciò che ci è stato affidato. E la vera fedeltà che il Signore ci chiede, ci è stata data un'enorme responsabilità, ci è stato affidato un servizio da svolgere con quello che abbiamo ricevuto. La Chiesa visibile e piena di servitori, ognuno diverso dall'altro, ma anche di falsi servitori. Sappiamo che la rete è piena di pesci, la rete del Vangelo, alcuni buoni, altri che saranno scartati. La Chiesa è piena di grano e di zizzania. Ci sono vergini con olio e senza olio, case con fondamenta e senza fondamenta. In altre parole, il regno sarà sempre Nel regno saranno presenti il vero e il falso. Ci saranno servi che sprecheranno la loro occasione. Sono terreni senza frutto. Attraversano la porta larga e percorrono la via spaziosa pensando di andare in paradiso, ma non ci arriveranno. Ci sarà sempre quel tipo di inganno. E tutte quelle persone diranno alla fine: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e fatto molte opere potenti nel nome tuo e scacciato demoni? E il Signore risponderà: io non vi ho mai conosciuto. Allontanatevi da me, operatori di iniquità. E pensate che ci saranno coloro che sprecheranno la loro opportunità pur servendo. Abbiamo anche un'immagine biblica di un servitore che ha sprecato la propria opportunità. Pensate a Giuda. Anche lui era un servitore di Cristo. Lo ha seguito, fu un discepolo, fece praticamente tutti i servizi che il Signore gli ha affidato nel corso della sua esistenza. Ma sappiamo chi era Giuda. La Chiesa avrà sempre quel tipo di persone. Quindi ecco l'immagine. L'uomo ha molti servitori, molte persone che lo servono, chiama i suoi servi. E questo ci aiuta a capire che queste sono le persone che sono all'interno del suo regno. E il padrone conosce le capacità di ogni servo. E anche i servi conoscono il proprio padrone. C'è una sorta di rapporto, anche se è diverso. E passiamo alla seconda domanda. Come stiamo svolgendo questa opportunità? Che cosa ci stai facendo con le opportunità che Dio ti ha dato? Guardate versetto 16. Subito colui che aveva ricevuto i cinque talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri cinque. È interessante la parola che apre il versetto 16. La parola è subito. Questo è un vero servitore perché si attiva immediatamente. Il suo cuore risponde immediatamente al privilegio di servire il suo Signore. Questo è il frutto della salvezza interiore. Esce subito, non perde tempo e cerca di andare a procurare immediatamente un guadagno per il suo padrone. Non sappiamo che cosa fa con questi talenti, se compra un campo e lo rivende creando un utile, se coltiva qualcosa e vende raccolto, non è questo il punto. Il punto che approfitta di questa opportunità, di questa somma che gli viene affidata e guadagna e crea un guadagno per il suo padrone. Ha raddoppiato i soldi. Ciò dimostra il suo massimo impegno. In pratica sfrutta al massimo il suo privilegio, il massimo della sua opportunità. Al versetto 17 dice: allo stesso modo, quello dei due talenti ne guadagnò altri due. Anche il secondo ha sfruttato al massimo ciò che gli è stato affidato. In un modo diverso, ha avuto la sua opportunità di servizio con soli due talenti, ma in entrambi i casi questi due hanno dato il massimo ritorno a ciò che il padrone gli aveva dato, ed è quello che il padrone in fondo semplicemente si aspettava che facessero. Il punto principale che Gesù sta sottolineando è molto semplice: sii fedele per rendere al massimo la tua opportunità. Restituisci ciò che Dio ti ha dato. Fai fruttare per Dio le tue opportunità, i privilegi che ti ha affidato. Ma guardate il versetto 18. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Il terzo fa una cosa diversa dagli altri. Scava una buca e nasconde il talento. Questa era una cosa comune da fare quando a quei tempi volevi proteggere i tuoi soldi. Non c'erano cassaforte, non c'erano banche, non c'erano luoghi sicuri e quindi le ricchezze venivano nascoste sottoterra. E così seppellisce il denaro, non ne fa assolutamente nulla, non lo investe, non è interessato a creare un guadagno al suo padrone, spreca la sua opportunità, sperpera il privilegio che gli è stato dato di servire il padrone. Ora, questo non sta dicendo che le persone con un solo talento possono essere sicure che saranno infedeli. Non sta dicendo che le persone che ricevono poco sono davvero quelle che non sfrutteranno le loro opportunità. Quello che sta dicendo è che se anche hai poco, ne sei comunque responsabile. Questo è il punto. Sei responsabile di restituire a Dio un ritorno su quella straordinaria opportunità spirituale che ti ha dato, anche se fosse uno e non cinque. Anche se la tua opportunità è piccola e limitata, anche il popolo del cambogiano sarà chiamato a essere responsabile per quel poco che viene ricevuto. E lo sei, e siamo tutti responsabili, al pari di chi ha ricevuto tanto o di chi ha ricevuto cinque. Come detto, ci possono essere persone che solo in modo limitato hanno ascoltato il Vangelo. Sono altrettanto responsabili di un guadagno quanto coloro che hanno grandi possibilità. Questo è il punto. Non cadere nell'inganno di pensare: io non sono nessuno in chiesa, in fondo io sono meno di tutti gli altri. Forse non hai la responsabilità di altri, ma sicuramente Dio ti ha affidato qualcosa, anche un solo semplice talento, e adesso sai che ne sei responsabile. Potremmo pensare: beh, se il tizio con i cinque non li avessi fatti fruttare, non mi stupirei se il Signore si adira contro di lui. Ha sprecato tanto. Ma la parabola mostra che il padrone si adira non perché non ha ricevuto un grande guadagno, ma a causa dell'opportunità che ha sprecato questo servo. Ecco su cosa si focalizza la parabola. Colui che ha la minima opportunità è ugualmente responsabile. Ed è un messaggio veramente forte che ci manda questa parabola. Ci è stato concesso perciò un grande privilegio spirituale mentre il Signore è via. Ci ha dato diversi livelli di privilegio, ma vuole il massimo ritorno sulle opportunità che ci sono state concesse. E se non lo faremo, allora avremo sprecato la nostra opportunità. Cosa ne abbiamo fatto dei privilegi spirituali? Questo è un messaggio forte per la Chiesa intera, lo è per qualunque cristiano, sia se hai ricevuto molto, sia se hai ricevuto poco. Come stai cercando di far fruttare ciò che Dio ti ha concesso? Hai davvero dato al Signore una vita di sacrificio e di servizio in cambio? E questo ci porta alla terza domanda: e cosa succederà alla resa dei conti? Ma dovrai tornare la prossima settimana per scoprirlo, perché questo non abbiamo tempo per approfondirlo. Ora, cosa significa tutto questo? Due servitori hanno sfruttato la loro opportunità di servire il Signore e quindi hanno dimostrato la genuinità della loro salvezza. Erano disposti a perdere il loro tempo, le loro energie, le loro vite per il bene del loro padrone. Possiamo dire anche che in un certo modo hanno rischiato nel cercare di usare al meglio ciò che il Signore gli aveva dato. Il terzo servitore ha seppellito i suoi soldi del suo padrone e ha passato il suo tempo, non sappiamo a fare esattamente cosa, ma ha fatto quello che voleva. E voglio che notiamo anche una cosa: non ha speso il talento per sé, non si è abbandonato al peccato, non è stato come il figliol prodigo, ricordate, che è andato dal padre e dice: dammi la mia somma e se l'è spesa tutta in divertimento. E il punto è: non ha importanza che cosa ha fatto questo servo, semplicemente non ha fatto nulla. Come in uno stadio ha fatto lo spettatore senza giocare nessuna partita. E anche nella Chiesa molti si siedono come spettatori, se ne stanno tranquilli, vogliono un'esistenza che non scomodi i loro progetti. Sprecano giorno dopo giorno il loro talento e le loro opportunità. Il terzo servitore si definiva un servitore, ma non lo era. Ha detto che apparteneva al padrone, ma non ha fatto nulla e alla fine è stato gettato fuori. Guardate il versetto 30. E quel servo, come viene definito? Inutile. Gettatolo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor di denti. Inutile. Potrei essere io il servitore inutile? In onestà credo che il Signore ci abbia dato più che un talento. E come abbiamo detto, non è una questione di misura. Cosa ne abbiamo fatto con quello che il Signore ci ha affidato? E cosa più importante, che cosa ci faremo da oggi in poi? Il Signore oggi ci chiama a non sprecare più nulla, a investire i talenti che ci ha affidato perché portino guadagno all'avanzamento del Regno di Cristo. E ancora una volta, esaminiamoci se siamo ingannati da Satana o da noi stessi. Ognuno di noi guardi la propria vita per vedere se siamo grano o zizzania, terreni buoni o terreni cattivi, se siamo una casa con o senza fondamenta, se siamo vergini con o senza olio, se siamo servi che servono il Signore sfruttando al massimo i nostri privilegi o se servono se stessi e ignorano le opportunità concesse. Possa ogni cuore essere esaminato e possa lo Spirito fare tutto ciò che deve essere fatto per essere portato alla luce di questa falsità. Prima di chiudere in preghiera, questo è un messaggio serio che il Signore ci dà. È qualcosa che è sempre stato nel cuore di Gesù, perché viene ripetuto molte volte. Nella Chiesa c'è una Chiesa redenta e una Chiesa non redenta. C'è una salvata e una perduta. C'è una vera e una falsa. Coloro che sfruttano le opportunità e chi sotterra la sua opportunità. Ascolta, questo è il giorno dell'opportunità. Questo è un tempo per prendere delle decisioni. Questo è un tempo di salvezza. Non so quanto tempo ci sarà. La morte, il rapimento della Chiesa, gli errori della tribolazione, il ritorno di Cristo sono all'orizzonte per ognuno di noi. Dobbiamo essere pronti, guardare il nostro cuore e vedere che cosa c'è lì dentro. Se vivremo col timore di offenderlo, con la preoccupazione di conoscere e fare la sua volontà sopra ogni cosa, con la volontà di rinnegare noi stessi, con un amore per la sua gloria, con il cuore, con il desiderio di non allontanarci dai suoi comandamenti, questi sono segni di sincerità e genuinità. Sfrutterai allora la tua opportunità e il tuo privilegio, restituendo a Dio pienamente l'opportunità che ti ha dato. Ma se quelli non sono i segni della tua vita, allora non illuderti pensando che tutto andrà bene, perché non tutto andrà bene. Non importa quale possa essere la tua appartenenza esteriore alla Chiesa, devi andare a Cristo, confessare i tuoi peccati, credere in Lui come Salvatore e servirlo come Signore. Facciamo tesoro di questa parabola. Abbiamo cantato questa mattina, nell'ultimo inno, la frase «La vita mia dia gloria al nome tuo». Le nostre vite rendono gloria al nome di Dio in nome a come ognuno farà fruttare i propri talenti. Non sotterriamo le benedizioni che il Signore ci dà. Usiamole per l'avanzamento del Regno. Preghiamo. Signore Padre Santo, abbiamo parlato di ricevere benedizioni questa mattina e questo messaggio è una benedizione. È vero, ricevere delle responsabilità può essere un peso perché non riconosciamo, Signore, il privilegio di poterti servire. E costi quel che costi, è la più grande opera che possiamo fare nel corso della nostra esistenza. Tutto il resto sarà fatica e opportunità sprecate, che non portano a nulla e che non avranno, o che meglio, avranno conseguenze eterne veramente spiacevoli. Signore, questa parabola quest'oggi ci richiama la tua Chiesa a interrogare ognuno di noi. Che servo sono io? Quanto ho ricevuto? E cosa più importante, che cosa ne sto facendo? Che questo messaggio, Signore, è una benedizione per la nostra vita oggi, perché ci richiama a riflettere su questi punti. Sicuramente, Signore, siamo tutti mancanti in questa cosa. Tutti noi abbiamo, chi più chi meno, non sfruttato le opportunità. Ma, Signore, oggi tu ci richiami a prendere consapevolezza di questa realtà e a essere dei servi utili. Grazie, Signore, per questo. Ti prego per la Chiesa intera, che tu possa lavorare, Signore, in ognuno di noi, affinché ognuno possa essere un servo buono e fedele. In Cristo Gesù. Amen.